Adesso, come preannunciato, un intervento di approfondimento specifico sul piano Mattei, un piano neocoloniale dello Stato italiano in Africa.
Serve il piano Mattei, cosiddetto, a definire le velleità dell'imperialismo italiano e l'idea che l'attuale governo e non solo, tutta la classe dominante, ha delle possibilità per l'Italia di competere e conquistare rispetto ai suoi diretti concorrenti imperialisti, europei e no, e soprattutto in danno dei paesi più deboli capitalisticamente. E soprattutto, e questo ci interessa da vicino, in danno dei lavoratori italiani, africani, mediterranei ed europei. Nel nostro volantino che abbiamo fatto girare, si vedono i marchi delle grandi imprese italiane, la Leonardo, l'Enel, l'Eni, la Beretta e altre. Queste imprese ormai, come vedremo, sono legate in affari comuni e devono servire alla penetrazione politica economica italiana. Perché la Meloni e anche Mattarella, perché Mattarella è andato 2 settimane fa in Ghana e in Costa d'Avorio a fare il commesso viaggiatore delle imprese italiane, e anche il, diciamo, guardiano delle frontiere, perché ha parlato chiaro dicendo non vogliamo troppi immigrati, l'ha detto anche lui in modo gentile. Così come lo dice in modo violento la Meloni. Perché da 2 anni, da quando c'è questo governo, ogni settimana, ogni giorno sentiamo la Meloni parlare di piano Mattei per l'Africa? Perché per tutta l'Africa? L'Italia ha un ruolo, ha un'importanza come media potenza imperialistica a livello più o meno della Francia, per certi versi, dietro alla Germania in Europa, in concorrenza con gli Stati Uniti, che sono però per l'Italia il capo in testa, in concorrenza con la Russia e con la Cina e anche con le potenze regionali, basti pensare alla Turchia, ha un ruolo e l'ha svolto egregiamente dal punto di vista economico, politico e militare nel cosiddetto Mediterraneo allargato. Se voi prendete la cartina, avete il Nord Africa, il Sahel, cioè gli stati che stanno dietro l'Algeria, al Marocco, in Africa, fino alla Nigeria, da un lato a sud. Se andate verso est, arrivate fino all'Afghanistan, dove siamo stati e dove forse torneremo. Se andate verso ovest, avete il Mediterraneo africano, ma anche europeo, perché siamo in concorrenza con le potenze europee. Questa è la zona di influenza, oltre ai Balcani, perché per andare verso est bisogna passare dai Balcani, dall'est Europa, dalla Turchia, al Medio Oriente fino all'Afghanistan. Questa è la zona di influenza dell'imperialismo italiano, in cui ha posizioni strategiche nella estrazione di petrolio e gas, ENI, ha posizioni strategiche nell'esportazione anche di capitali da parte di grandi e piccole aziende, basta pensare all'espansione dell'Enel a livello europeo e mondiale, ha posizioni di protezione militare. Le missioni militari che ormai abbiamo da 40 anni servono a garantire la presenza italiana come presenza forte di una potenza che fa i suoi interessi economici e militari. Da 40 anni ormai abbiamo anche un altro importante lato della politica imperialistica italiana, che è il controllo dei flussi di manodopera. L'immigrazione significa che l'Italia, il padronato italiano, dal piccolo al grande, considera una parte della forza lavoro africana, medio orientale, asiatica e anche americana del sud come forza lavoro sfruttabile a seconda delle esigenze. Negli ultimi anni queste esigenze, con la ristagno dell'economia italiana, di cui non parliamo in questo momento, sono diventate blocco della forza lavoro immigrata, condizioni schiavistiche attraverso il blocco, chi passa il blocco non può essere regolarizzato, e soprattutto sviluppo di una presenza militare nel Mediterraneo per ammazzare, bisogna dirlo in modo diretto, gli immigrati, quando questi devono essere bloccati. Bene, questa era l'area di influenza italiana, ma il piano Mattei va oltre. Non è rivolto solo all'Africa del Nord o al Sahel, è rivolto a tutta l'Africa. Quindi in questo momento, l'imperialismo italiano, pur essendo da tempo in decadenza rispetto ad altre potenze, dice: noi dobbiamo giocare le nostre carte in tutta l'Africa. E perché l'Africa? Perché tutta l'Africa? Prima di tutto perché è il continente che ha 1,5 miliardi di persone, e soprattutto giovani, uno. Secondo, perché è il continente più ricco in assoluto di materie prime, non solo petrolio e gas, ma anche tutte le materie prime necessarie alla cosiddetta economia più moderna, le terre rare, e il litio e altri dei minerali in Congo, diamanti, di tutto. Terzo punto, perché l'Africa, avendo 1,5 miliardi di persone, ha anche una borghesia in crescita e quindi è un mercato di esportazione delle merci di lusso prodotte dall'industria italiana. Noi sappiamo che Armani e Compari vanno molto di moda, non solo tra gli sceicchi, ma anche tra le borghesie dell'Africa. Poi, soprattutto, c'è la questione del afflusso, controllo, blocco, apertura alla forza lavoro che l'imperialismo italiano considera possibile pompare o espellere dall'Africa. Quindi l'Africa rappresenta per l'imperialismo italiano un allargamento ulteriore della sua vecchia sfera di influenza, tutta l'Africa, non solo la parte nord. Il problema è che in Africa ci sono non solo l'imperialismo italiano, ma altre potenze che si sono sviluppate e che sono: uno, la Cina. Non vi sto ad annoiare, ma la Cina è diventata la prima fornitrice di merci all'Africa in generale, la prima fornitrice di infrastrutture, le costruisce, ponti, ferrovie, ha costruito in 20 anni 6.000 chilometri di ferrovie, non è poco, porti, la grande strada della seta passa anche attraverso l'Africa, e la Cina, là dove è arrivata, ha prestato denaro agli stati africani per costruire porti, poi deve farsi ripagare e questo è il problema. Poi ha prestato, è stata la prima finanziatrice di tutti gli stati africani. La Cina 3 anni fa ha prestato in un solo anno 28 miliardi di dollari agli stati africani. Il problema è che nell'ultimo anno i prestiti cinesi all'Africa, agli stati africani, sono calati a 0,9 miliardi di dollari, perché la Cina è in una crisi nera dal punto di vista finanziario e non ha modo di finanziare questa sua espansione. Comunque la Cina c'è ed è la prima potenza africana. Secondo, la Russia, che non ha una forza industriale enorme, ma ha una forza industriale specifica, produzione di armi, esportazione di soldati. Terzo, gli Stati Uniti, che con alterne presenze vogliono ritornare in Africa. Quarto, i cugini francesi e la Spagna, oltre al vecchio perfido imperialismo, perfido tra virgolette ovviamente, imperialismo inglese, la perfida Albione. In più ci sono i nuovi clienti, perché è arrivata la Turchia, che ha svolto, e non abbiamo il tempo di discutere, un'opera di penetrazione sistematica capillare in ogni stato africano, a cui offre merci a buon mercato, non di alta qualità, ma ci sono armi a buon mercato, la Turchia produce i famosi droni, soldati in caso di colpi di Stato o di necessità di difendersi da colpi di Stato, basta pensare alla Libia. Quindi dire Africa significa per l'imperialismo italiano dire rischio, dire pericolo, dire concorrenza, ma significa anche affrontare questa concorrenza per sopravvivere e per battere i propri concorrenti. Questo è il quadro generale. In questo quadro generale abbiamo un governo di destra, e nella mente di Meloni, di Crosetto, e di Lollobrigida soprattutto, c'è sempre la faccetta nera. C'è sempre. C'è il ricordo dell'Italia che ha costruito in Africa, non ha distrutto. Per curiosità vi ricordo che la Meloni, quando era all'opposizione nel 2019 e la Francia andava indebolendosi nell'Africa centrale e occidentale in cui c'era il vecchio impero francese, bene, la Meloni prese delle posizioni antifrancesi evidenti, dicendo il franco CFA, il franco delle colonie della Francia in Africa, che esiste dal 1945 ed è in 15 paesi che dipendevano dall'impero francese quando c'era, esclusa l'Algeria, si intende, il franco CFA è la catena degli oppressori dell'Africa, che è la catena coloniale. L'Africa si deve liberare. Già allora la Meloni agitava in senso antifrancese la penetrazione di un paese, di uno Stato, scusate, di una nazione giusta e illuminata, quale l'Italia in Africa. Quindi il ritorno dell'Africa era voluto dalla destra, ma è sempre stato anche voluto dalla cosiddetta sinistra, in quanto il PC, il IDS, la Democrazia Cristiana hanno sempre intrattenuto ottimi rapporti con tutti i regimi africani. Quindi il ritorno in Africa, il consolidamento della presenza italiana nel Nord Africa dopo la batosta della Libia e la penetrazione più approfondita in tutta l'Africa dell'Italia era nelle cose. E da quando sale al governo, la simpatica, per modo di dire, signora Meloni ripete sempre la solita litania: noi dobbiamo sviluppare il piano Mattei, che è, lo dice lei, lo ripete sistematicamente, non dice altro. Il piano Mattei è la via per un rapporto paritario con gli stati africani, non paternalistico né coloniale. Ora, già quando uno stato imperialista, anche se non il più grande stato imperialista, parla di rapporto paritario, puzza di colonialismo. Non solo, quando parla di rapporto non paternalistico, perché noi vi porteremo la nostra industria, la nostra tecnologia e voi ne potrete godere e ci darete la vostra energia, cioè le materie prime, anche questo sa di colonialismo moderno. E cosa propone la Meloni? E lo fa in due occasioni. Uno, il convegno di luglio del 2023 sulle migrazioni. L'altro, la conferenza del 29 gennaio 2024, del 29 gennaio scorso, per la cooperazione italo-africana che si è svolta a Roma con la presenza di 25 capi di Stato e di governo africani. La Meloni dice: noi siamo qui per proporvi quanto segue. Abbiamo anzi, dice in gennaio, fatto un decreto legge che è il 161 del 15 novembre 2023, che si intitola così: disposizioni urgenti per il piano Mattei, tra virgolette, per lo sviluppo in stati del continente africano, per lo sviluppo italiano in stati, quindi dov'è la cooperazione? Il piano Mattei, il decreto 161, è un decreto legge. Che senso ha un decreto legge per sviluppare la cooperazione di lungo periodo? Decreto legge significa necessità e urgenza. Il decreto legge, scusate se ve lo leggo, ma forse vi interessa perché sono materiali che di solito non si vanno a consultare sui giornali. Uno, il preambolo. Il preambolo parla di, scusate, l'ho preso qua più grosso, ritenuta la necessità, la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e stati del continente africano, come se non ci fossero prima, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari. Cioè, le migrazioni irregolari, ma le hai fatte tu le migrazioni irregolari, perché sei tu che impedisci la migrazione, sei tu che impedisci i flussi. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private rivolte a stati del continente africano, ritenuta la rilevanza strategica, se è strategico non è urgente, del nesso tra sviluppo sociale ed economico condiviso e responsabilità compartecipate per la stabilità di cosa? Sociale e la sicurezza, ecco le armi, quale fondamento di rapporti duraturi di reciproco beneficio tra Italia e stati del continente africano, dice: noi proponiamo questo decreto legge che è stato già convertito in legge a gennaio. L'articolo 1 del decreto legge si intitola Piano Mattei e dice: il governo elabora il Piano Mattei, lo presenta al Parlamento. Se il Parlamento lo esamina entro 30 giorni e dà il suo parere, bene, è il primo comma. Se il Parlamento non lo esamina entro 30 giorni, ancora meglio, perché il piano è approvato. Punto. Cioè, il governo fa la legge, in segreto, pubblica quello che vuole e va avanti. Il piano Mattei, dice, individua ambiti di intervento e priorità di azione con particolare riferimento ai seguenti settori. Ci sono tutti i settori possibili e immaginabili, manca solo la produzione delle ostie per la sacrestia. E cioè, investimenti, cooperazione allo sviluppo, promozione dell'esportazione e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura, sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali. Di chi? Loro. Incluse quelle idriche ed energetiche. L'Africa è senza acqua e questi vanno a sfruttare l'acqua. In Africa non c'è acqua, ma loro vogliono sfruttare l'acqua e c'è un modo specifico. Idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente, abbiamo esportato tutti i rifiuti italiani più schifosi in Africa, ai tempi di Craxi e anche dopo, e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, partenariato nel settore aerospaziale. Non è uno scherzo, l'Italia ha la quarta o quinta industria aerospaziale del mondo e quindi la vuole vendere anche agli stati africani, è una questione militare. Sostegno alla imprenditoria, all'economia circolare del riciclo. Insomma, come vedete, è molto ampio, non c'è niente di urgente, non c'è niente di straordinario, c'è un piano ampio. Un quadro ampio. Il piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del continente africano, perché a differenza che nel passato questo governo vorrebbe riunirsi con i singoli governi e a ogni paese proporre una presenza italiana. Il piano dura 4 anni e può essere aggiornato anche prima della scadenza. Questo è il primo articolo, quello più generale. Il decreto legge serve anche a creare la cosiddetta struttura di missione di qualche decina di dirigenti altamente pagati che deve rispondere al governo. Governo, struttura di missione, governo. Niente più rapporto col Parlamento. Istituisce anche la cabina di regia per il piano Mattei e qui è importante perché alla cabina di regia partecipano la Cassa Depositi e Prestiti, le imprese partecipate dallo Stato, l'ENI che è alla base del piano Mattei, l'Enel, la Leonardo e altre imprese partecipate dallo Stato, probabilmente anche la TIM se entra sotto controllo. La Cassa Depositi e Prestiti per quanto riguarda i prestiti e la SACE per quanto riguarda l'assicurazione alle esportazioni di merci o capitali da parte di imprese italiane. Quindi il governo autoritario fa il cavolo che vuole seduto al tavolo con queste aziende che gli dicono quali sono i loro interessi. Una dittatura economica politica. Ma soprattutto la cosa importante è la questione del collegamento tra sviluppo economico, sicurezza dei paesi africani e accordi militari. Perché il piano Mattei afferma in modo abbastanza chiaro e diretto che lo sviluppo economico offerto dall'Italia alle varie borghesie africane, che sono 56 stati, grandi e piccoli, serve anche per controllare la forza lavoro di ciascuno di questi paesi, sia che essa, forza lavoro, sia occupata in imprese dove c'è il capitale italiano, sia che essa debba emigrare. Una delle caratteristiche dei rapporti tra Italia, imperialismo, e Stato africano singolo è che lo Stato africano deve garantire il controllo delle frontiere. Dico, sono sono grandi idee, grandi follie, però questo è il baratto. E inoltre che l'Italia debba, possa portare i suoi soldati per la cooperazione militare diretta con questi stati. E noi abbiamo già in moto, ma non da oggi, questo sistema che il Piano Mattei dovrebbe potenziare. Un esempio di questo, a seconda della potenza di ciascuno Stato, ve lo posso dare. Rapporti tra Italia e Egitto. L'Egitto è una grande potenza demografica, relativamente economica, è molto indebolito, è indebitato fino al collo, ma ha 112 milioni di abitanti, è un mercato notevole, è un perno del controllo sociale e militare del Medio Oriente, ha un esercito che ha il potere compra armi e noi li vendiamo armi. Per vendere armi passiamo sul corpo di Giulio Regeni e di altri, e soprattutto per vendere armi all'Egitto collaboriamo con l'Egitto anche per la produzione di queste armi, li vendiamo brevetti, l'industria, la Fincantieri collabora con l'Egitto mettendo l'Egitto in condizioni di produrre una parte delle fregate che li vendiamo, e li vendiamo anche satelliti se del caso, e quindi abbiamo una cooperazione di un certo livello con uno Stato importante. Ma poi c'è un altro Stato che sta all'opposto nella gerarchia africana, il Niger. Il Niger è uno Stato del Sahel, cioè di quella fascia desertica che sta tra l'Africa nera e l'Africa mediterranea. Bene, in Niger la Francia, il Niger era una semicolonia francese come il Mali, come il Burkina Faso, come il Chad, in cui ci sono stati 4 colpi di Stato e in cui tutto l'apparato militare francese ha dovuto andarsene, sostituito a dalla Wagner, sapete cos'è la Wagner, B, in Niger, da un contingente italiano di 500 persone. Prima ne avevamo 200, adesso sono 500 uomini che sono lì, uno a fare da istruttori dell'esercito nigerino che è in questo momento al potere, due a controllare con l'esercito nigerino il flusso di migranti che dall'Africa nera passa dal Niger, arriva in Libia e poi nel Mediterraneo. Quindi, come vedete, a scala diversa di importanza dello Stato africano, diverso tipo di cooperazione, dominio, condominio dell'Italia. Avrei da dire tante altre cose, ma voglio terminare attraendo la vostra attenzione su un punto. Che cosa significa il Piano Mattei? Cioè il rapporto tra imperialismo italiano e borghesie dell'Africa. È un rapporto solo commerciale? No. È un rapporto economico, politico, sociale e militare. Se l'Italia appoggia le borghesie africane, alcune delle quali stanno al potere per puro caso perché hanno una situazione sociale di estrema tensione e difficoltà, o una situazione politica che non possono controllare. Se il piano del governo Meloni, e non solo, è quello di appoggiare queste borghesie, di chi è nemica l'Italia? Degli sfruttati di questi paesi. La penetrazione in Africa significa andare a gambe levate velocemente verso possibilità di guerra in un continente che, a prescindere dall'intervento delle potenze imperialistiche, è già un terreno di guerra. Basta pensare a quello che succede nel più grande paese dell'Africa, nel più importante forziere di materie prime del mondo, il Congo, che è sotto spartizione da parte di stati africani. Quindi si mette il piede in un terreno di guerra, si porta la guerra e si mette il piede nella guerra. Contro il piano Mattei, quindi, valgono tutte le necessarie parole d'ordine internazionaliste, a cominciare dal disfattismo rivoluzionario. Noi dobbiamo denunciare il piano Mattei non solo per le sue mire imperialiste, ma perché è un piano di guerra al proletariato e di guerra che può essere fatta contro l'Italia. E noi non siamo assolutamente, non saremo mai nel fronte di coloro che dicono che l'Italia porta la pace e lo sviluppo in Africa. Ma anzi, dobbiamo contestare, opporci a tutte le cosiddette missioni di pace o missioni di guerra che l'esercito italiano sta facendo e farà in Africa. Vi faccio notare, per esempio, che l'Italia è da 15 anni parte della crociata contro i cosiddetti pirati della Somalia, che in Somalia abbiamo fatto la guerra nel 91 fino al 2000 e così via. Quindi la parola d'ordine del disfattismo rivoluzionario, la critica, l'opposizione, la denuncia, se possibile il blocco delle azioni militari italiane è un compito essenziale, proprio messo in luce da questa politica imperialistica.